Aretusapedia Libri. Patrick Bridone, Viaggio in Sicilia e a Malta, 1773. 13 minuti di ascolto. Buon ascolto. Nel giugno 1770, un viaggiatore scozzese illuminista arriva a Siracusa in feluca da Catania. Cerca le rovine della città di Archimede e trova un mucchio di macerie. In 24 ore di sosta, visita la Tomie, orecchio di Dionisio, Fonte Aretusa, Castello Maniace. Annota lavandaie come ninfe degradate, eremiti cappuccini con la moneta presa alle pinzette, una tartaruga marina mancata, un istrice catturato dentro l'orecchio. La lettera dodicesima di Bridone è il primo grande ritratto inglese del declino settecentesco di Siracusa e fissa per due secoli il topos europeo del crollo dei potenti. La feluca lascia Catania il 31 maggio 1770, con vento favorevole. Per quasi 30 miglia, la rotta costeggia le lave nere dell'Etna, che scendono al mare. Alla foce del Simeto, i contadini raccolgono ambra, che portano a Catania, e che gli artigiani lavorano in croci, rosari, santini. Bridone aveva comprato qualche pezzo nella sosta catanese, e nella lettera dodicesima, dedica un excursus settecentesco all'origine dell'ambra, segomma o bitume, citando l'Accademia delle Scienze di Parigi. Passarono in vista di Augusta, e poco prima dell'arrivo a Siracusa, il pilota ordina silenzio. Una tartaruga marina dorme sul pelo dell'acqua. Due marinai si tuffano. L'animale fa un tonfo e sparisce. Gli altri alzano le spalle e dicono pazienza. Bridone annota la parola in italiano. È il suo primo contatto con la lingua siciliana. Verso sera, la feluca passa di fronte alle rovine. Il viaggiatore vede mura sbrecciate, colonne abbattute, vigneti che spuntano da edifici un tempo monumentali. La frase che entra nella memoria europea del Grand Tour è di tre righe. Come sono caduti i potenti, questa fiera città che competeva con Roma stessa è ora ridotta a un mucchio di macerie, e ciò che ne resta non merita il nome di città. Il Tour di Bridone trasmette questa immagine a quattro decadi di viaggiatori inglesi e tedeschi che troveranno Siracusa nella stessa decadenza romantica. Patrick Bridone, nato a Coldingham nella contea di Berwick nel 1736 e morto nel 1818, formato all'Università di Edimburgo, era uno scrittore di viaggi scozzese e uomo di scienza dell'illuminismo britannico. Le iniziali FRS, che compaiono sul frontespizio dell'edizione di New York 1813, significano Fellow della Royal Society. Bridone fu eletto socio della società scientifica più prestigiosa d'Europa per i suoi studi sull'elettricità atmosferica e sulle misurazioni barometriche. Negli anni dal 1767 al 1771 svolse la funzione di tutor itinerante per giovani aristocratici nel Grand Tour. Il viaggio in Sicilia, documentato nel libro, fu compiuto tra il maggio e il luglio 1770 in compagnia di William Fullarton di Fullarton, suo allievo, e di un certo signor Glover. Il destinatario delle lettere, William Beckford di Somerley nel Suffolk, da non confondere con l'omonimo figlio autore di Vatek, era un ricco proprietario terriero, amico di Bridone. Bridone dichiara nell'avviso iniziale di non aver mai pensato di pubblicare le lettere, composte per divertire gli amici e aiutare la memoria. Le diede alle stampe nel 1773 a Londra in due volumi perché si era esaurita una pubblicazione concorrente. La fortuna fu immediata. Il libro fu tradotto in francese, tedesco e italiano entro pochi anni e divenne lettura obbligata per gli aristocratici diretti in Sicilia. Il libro raccoglie 38 lettere datate tra il 14 maggio 1770 e il rientro a Napoli alla fine di luglio. Le prime cinque coprono Napoli, lo Stromboli, lo Stretto di Messina, Taormina. Le lettere sesta undicesima sono il cuore scientifico del libro, con l'ascensione dell'Etna il 27 e 28 maggio, in compagnia del canonico Giuseppe Recupero, e la polemica geologica che diverrà famosa in Europa. La lettera dodicesima è Siracusa, dal 31 maggio al 2 giugno. La tredicesima è il tentativo di proseguire verso Capopassero, su Sparronara Maltese, con soste forzate per il vento. Le lettere successive coprono Malta, Agrigento, il viaggio terrestre verso Palermo, la lunga sezione palermitana e il ritorno via mare a Napoli. La carrozza prestata dal conte Gaetani, erudito locale, porta i viaggiatori dalla locanda improvvisata di Ortigia fuori le mura, in quella che era stata Neapolis. Lì sono le grandi cave di pietra che gli abitanti chiamano latomie e che Bridone descrive come l'esperienza più memorabile della sua visita. Il piano della cava è circa 30 metri sotto il livello del terreno, racchiuso da pareti di calcare bianco. Il fondo, irrigato dalla rugiada e protetto dai venti, è coperto di terra fertile e vi crescono aranci, cedri, bergamotti, melograni, fichi, di grandezza e qualità rare. Ulivi che escono direttamente dalla roccia senza terra visibile sotto. In una caverna laterale, sotto una sporgenza di roccia, Bridone vede una figura immobile. Un uomo anziano con lunga barba bianca che gli arriva alla cintura. Il vecchio volto rugoso e i radi capelli grigi lo dichiaravano membro di un'altra epoca. Un eremita cappuccino del convento sulla Rupe, vestito con il saio, corona di grani al collo e crocifisso, ha scelto di passare il resto della vita nella latomia in preghiera. Bridone lascia qualche moneta sulla roccia. Annota poi, con ironia volterriana, che i cappuccini non toccano denaro per voto. Salvano le loro coscienze troppo delicate, raccogliendo le monete con un paio di pinzette e portandole al mercato nel sacco o nel cappuccio. L'ha visto fare più di una volta. Bridone trascrive il nome popolare Orecchio di Dionisio, senza riferirne la paternità a Caravaggio. La leggenda vuole che il pittore lombardo, in fuga a Siracusa nel 1608, abbia coniato il battesimo del grande antro acustico. Ma Bridone lo prende come dato culturale acquisito, segno che già a metà Settecento il nome era patrimonio comune dei ciceroni siracusani. È un'enorme caverna scavata nella roccia dura, in forma di orecchio umano. L'altezza perpendicolare è di circa 80 piedi e la lunghezza dell'enorme orecchio non è inferiore a 450. Un timpano scavato in alto, una cameretta dove il tiranno si nascondeva, un foro per portare l'orecchio. Dionisio fece uccidere tutti gli operai, dopo la costruzione per custodirne il segreto, e usò la grotta come padiglione spia, condannando o assolvendo i prigionieri in base alle conversazioni che riusciva a origliare dall'alto. I viaggiatori non poterono salire al timpano perché ormai inaccessibile, ma misurarono l'eco, prodigiosa, di gran lunga superiore a qualsiasi altra caverna mai vista. Nei fori delle pareti notarono ancora le tracce di piombo e ferro delle catene dei prigionieri. Durante la visita sorpresero un povero giovane istrice che era venuto a bere. Le guide rivendicarono la cattura come una nobile preda. Bridone arrivava a Ortigia con la certezza ciceroniana di trovare una grande sorgente di acqua dolce affacciata sul mare. E così fu, salvo che per le grandi quantità di pesci che essa conteneva, le quali sembrano averla abbandonata. La scena è memorabile. Il viaggiatore scozzese trova un numero di ninfe, immerse fino alle ginocchia nella fontana, intente a lavare i loro panni. Lo scherzo erudito è inevitabile. I compagni temevano la sorte di Atteone e di Alfeo. Ma se queste erano del seguito di Diana, non sono affatto schive come erano una volta. Un uomo non sceglierebbe volentieri di correre il rischio di essere mutato in cervo o in fiume per la migliore di loro. Le lavandaie come ninfe degradate sono la prima documentazione letteraria inglese della vita quotidiana di Ortigia settecentesca. Bridone non crede al mito dell'origine peloponnesiaca della fonte. La leggenda voleva che il fiume Alfeo, sceso sottoterra presso Olimpia, riemergesse a Siracusa dopo 500 o 600 miglia sotto il mare. Questo, come molti miracoli moderni, era probabilmente un trucco dei sacerdoti. I sacerdoti di Diana, custodi della fonte, avevano ogni interesse a tenere in piedi la storia per i pellegrini. Bridone cita anche, a poca distanza, un'altra sorgente, chiamata Occhi di Zilica, oggi Occhio della Zillica, risorgiva di acqua dolce nel mare nella zona della Marina. L'anfiteatro è descritto in forma di ellisse molto eccentrica e molto in rovina. Ma il teatro è così intero che la maggior parte dei gradini è ancora al suo posto. Entrambi sono nella zona di Neapolis. Bridone aggiunge che il teatro siracusano è piccolo a confronto di quello di Taormina che ha appena visto. I sepolcri della necropoli Grotticelle attiravano la sua curiosità per la tomba di Archimede, cercata tra le sepolture eleganti, ma non trovata. Bridone ricorda con commozione che Cicerone era stato il primo a ritrovare la tomba, riconoscendola dalla figura della sfera inscritta nel cilindro che Archimede aveva chiesto di porvi. Il monumento era andato perduto dagli ingrati concittadini, anche prima dei tempi in cui Cicerone fu questore di Sicilia. Le catacombe sono liquidate in due righe, di poco inferiori a quelle di Roma o Napoli, e nello stesso stile. Il Tempio Dorico di Atena, oggi inglobato nella cattedrale, è descritto come quasi intero, con un solo dettaglio critico, che diverrà topos del gusto neoclassico in arrivo. Hanno costruito di recente una nuova facciata, ma temo che non abbiano migliorato la semplicità dell'antico. È piena di timpani spezzati, e secondo me in cattivo stile. La facciata barocca settecentesca firmata da Andrea Palma è bocciata dall'occhio illuminista di Bridone. È la prima recensione architettonica internazionale del Duomo di Siracusa e anticipa di un secolo la riscoperta dorica del Novecento. Ortigia, l'unica parte rimasta di Siracusa, era anticamente un'isola, spesso così denominata da Virgilio, Cicerone e molti degli storici greci e latini. In età successive, probabilmente per le rovine di questa potente città, lo stretto che la separava dal continente fu riempito, ed era ormai una penisola da molte età. L'attuale re di Spagna, che all'epoca della visita era Carlo III già re di Napoli e Sicilia, aveva fatto eseguire i lavori di rettifica del canale e il rafforzamento del castello Maniace. La descrizione delle fortificazioni è puntigliosa. Quattro porte, glacis, controscarpe, fossato pieno di acqua di mare, una quantità impressionante di feritoie. Poi cala l'ironia. Difeso da un immenso numero di feritoie, ma neanche un singolo pezzo di artiglieria. Una sola batteria di sei piccoli pezzi serviva solo a salutare le navi in entrata e uscita dal porto. I nobili di Siracusa avevano poi armato delle barche da pesca nei fossati della fortezza per il proprio divertimento. Tre pagine prima della lettera siracusana è documentata la scena di Catania che innescò una delle polemiche più discusse dell'illuminismo europeo. Il canonico Giuseppe Recupero, naturalista catanese ospite di Bridone, lo condusse a un pozzo dei Benedettini dove in sezione erano visibili sette colate di lava sovrapposte. La lava più profonda, secondo Recupero, doveva essere stata depositata almeno 14.000 anni prima. Subito dopo, Recupero confidò a Bridone che la sua storia naturale lo metteva in difficoltà col vescovo. Mosè gli pesa addosso come piombo e gli toglie ogni zelo per la ricerca, perché in coscienza non se la sente di rendere la sua montagna così giovane come il profeta rende il mondo. La pubblicazione di questa confidenza nel 1773 propose di fatto un'età della Terra incompatibile con i sei millenni della cronologia biblica usseriana. Bridone precedeva di un quarto di secolo il trattato Teoria della Terra di James Hutton del 1788 e di mezzo secolo i Principi di Geologia di Charles Lyell del 1830. Samuel Johnson polemizzò con i calcoli. Gli ambienti ecclesiastici italiani citarono il passaggio come prova del pericolo dei filosofes. Recupero fu costretto a moderare la propria Storia naturale e generale dell'Etna, pubblicata postuma nel 1815. Goethe ne discusse nel suo viaggio in Italia. Lo stile di Bridone fonde quattro registri: antropologico aneddotico nei ritratti di pescatori, eremiti, lavandaie, cappuccini. Scientifico illuminista nelle misurazioni barometriche e nei calcoli geologici al pozzo di Catania. Ironico volterriano nella batteria senza cannoni del Maniace, nelle nobiltà che pescano nei fossati, nei miracoli ridotti a trucchi sacerdotali. Eulogistico classicista nella contrapposizione tra Siracusa antica e Siracusa moderna decaduta, ravvivata da citazioni latine di Cicerone e Virgilio e dal biblico richiamo al crollo dei potenti. La lettera dodicesima di Bridone consolida in Europa il nome Orecchio di Dionisio, come tappa obbligata del viaggio in Sicilia, anticipando di un secolo il turismo romantico ottocentesco. La descrizione delle latomie del paradiso, come giardino sotterraneo, diventa formula ricorrente nelle guide. L'osservazione sulla facciata barocca del Duomo segna l'introduzione del gusto neoclassico nella critica architettonica siracusana, anticipando di 150 anni la riscoperta del Tempio Dorico sottostante. La descrizione di Siracusa come città ridotta a un mucchio di macerie influenza il topos del declino siciliano per gran parte dell'Ottocento europeo, fino a Goethe, Maupassant, Maeterlinck. Oggi i luoghi della lettera siracusana sono quasi tutti visitabili. La Latomia del Paradiso e l'Orecchio di Dionisio sono nel Parco Archeologico della Neapolis, e mantengono l'aspetto di giardino sotterraneo descritto da Bridone, con aranci, melograni, fichi e ulivi che escono dalla roccia. La fonte aretusa è in Ortigia, presso la piazza omonima. Le lavandaie sono scomparse all'inizio del Novecento. Il Duomo conserva la facciata di Andrea Palma criticata da Bridone, oggi rivalutata dalla critica come capolavoro tardo-barocco. Il Castello Maniace è visitabile come museo. L'occhio della Zillica è ancora indicato dai pescatori come la risorgiva di acqua dolce in mare. Resta il libro completo, citazioni e bibliografia su aretusapedia.it, alla voce libri. Buon proseguimento!